I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di una iniziativa che si svolge proprio questa sera e che premia un grande autore del cinema italiano. È un premio intitolato ad un grande autore del cinema italiano, cioè Mario Monicelli, recentemente scomparso. Il premio Mario Monicelli quest'anno va a Giovanni Veronesi. Noi vogliamo parlarne con il curatore appunto di questo premio, che è giunto alla sua seconda edizione, e ne parliamo appunto con il curatore Mario Sesti, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Grazie.
Dunque, dicevamo, un premio intitolato a Mario Monicelli, perché si è voluto ricordare questo grande autore appunto del cinema italiano?
Beh sì, diciamo, l'idea è che Monicelli, che è stato un grande regista del cinema italiano, ma anche in qualche maniera, come possiamo dire, uno dei suoi esponenti più significativi per quanto riguarda la grande stagione del dopoguerra, dato che con Monicelli, come chiunque abbia un po' di passione per il cinema, si vive la grande stagione della commedia all'italiana. Lui stesso lo definì uno dei più grandi movimenti, forse uno dei pochissimi momenti di solennità che si sia mai concesso, uno dei più grandi movimenti artistici del Novecento. In realtà il premio a Mario Monicelli non solo significa naturalmente ricordare, promuovere e prolungare, diciamo così, la sua memoria. Difatti, insieme all'avvenimento di stasera, che vedrà grandi nomi come Giovanni Veronesi, come Riccardo Scamarcio, come Valeria Solarino, eccetera, in realtà il giorno dopo ci sarà anche una lezione Monicelli. Cioè, ogni anno noi riproponiamo un film proprio nella convinzione che questi film di grandi classici del passato vanno riproposti. Ma il significato sta proprio nel fatto che Monicelli per anni ha militato in quelle che venivano chiamate un po' le pratiche basse, no? Si è formato le ossa con i film di Totò, ha fatto tutta la gavetta del set, dall'aiuto fino a diventare regista, e quindi l'idea è un po', come dire, un premio che mettesse in evidenza i cosiddetti, come possiamo chiamarli, i soliti ignoti della commedia, per citare il titolo di uno dei film più famosi, no? Quindi certo. L'altro anno abbiamo premiato Fausto Brizzi e quest'anno Giovanni Veronesi, che ha qualcosa di monicelliano, non solo perché era molto legato a Monicelli per tantissime ragioni, ma anche perché per l'appunto è uno che ha lavorato con i comici come Nuti, come Pieraccioni, con Verdone, per poi sviluppare una sua attività di regista e una sua personalità.
Tra l'altro Giovanni Veronesi aveva anche realizzato un documentario proprio durante la lavorazione del film Le Rose del Deserto, appunto di Mario Monicelli, che viene proiettato proprio la sera, questa sera, dopo la premiazione.
Esattamente.
E si era trattato di un'intervista di Giovanni Veronesi? Come si svolge questo documentario?
Beh, dunque, un po' sulla... era praticamente Veronesi che seguiva la lavorazione del film e naturalmente entrava in sempre maggiore confidenza e intimità con Monicelli, al quale si devono naturalmente anche alcuni tratti caratteriali molto particolari, la battuta folgorante, il sarcasmo sulfureo, anche un certo vigoroso scetticismo, ma soprattutto la libertà di pensiero. Insomma, come molti ricorderanno, Monicelli era anche un personaggio che aveva una sua un suo profondo coinvolgimento con l'attualità, no? Non era affatto difficile trovarlo magari esprimere opinioni sul contesto politico, sui fenomeni di cronaca, sul presente in generale. Anche questa libertà, diciamo, secondo me, che va molto recuperata, no? Questa indipendenza, questa autonomia di chi ha vissuto molto da vicino i conflitti e le difficoltà, diciamo, del fascismo. Forse è il caso di ricordare che tutta la vita di Monicelli è profondamente segnata dal suicidio del padre, che era un intellettuale che per ragioni di avversità al regime poi costretto anche soggettivamente a questo gesto estremo, che poi insomma in maniera abbastanza simbolica è ritornato proprio nella parte finale della vita di Monicelli stesso. Insomma, l'idea che nel mondo di Monicelli ci sia tanta ricchezza, tanta cultura, anche un rapporto, come possiamo dire, una specie di colluttazione continua con questo paese, no? Continuamente amato e allo stesso tempo detestato per la sua incapacità di cambiare. Uh-huh. E questa cosa qui evidentemente è anche parte della commedia. La commedia è stato il genere che ha raccontato il paese a se stesso, ed è stato forse uno dei pochi casi in cui la nazione, il paese, la società italiana ha accettato di farsi dire delle cose con estrema lucidità, severità, disincanto, anche se questo è naturalmente condito e soprattutto riscattato dal grande humor, dalla grande ironia, dal grande metodo di intrattenimento. Secondo noi questa cosa qui, che appartiene un po' al DNA, al nostro paese, è una delle poche cose che ancora, diciamo, caratterizzano il paesaggio attuale del cinema italiano, no? Questo sapere che comunque, per rivolgersi a un grande numero di spettatori, questo è lo stile più sicuro, più profondo, apparentemente più obliquo, ma poi è il modo migliore per entrare davvero in profondità, per parlare di cose serie, agli italiani.
Il film che viene proiettato, quale sarà invece? Lei diceva no, che viene proiettato un film di Monicelli, il 3.
Esatto, è l'Armata Brancaleone, perché abbiamo fatto un referendum insieme a Franco Montini, che è a capo del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici. Abbiamo fatto un referendum per individuare tra gli operatori professionisti quale fosse il film di Monicelli più amato. In realtà i tre, diciamo, si sono piazzati in prima posizione, sono appunto La Grande Guerra, che abbiamo dato l'altro anno, I Soliti Ignoti e La Barra Brancaleone, e ci piaceva l'idea di esaminare, diciamo, questa L'Armata Brancaleone, un film che poi tutto sommato non ha questa grande notorietà, anche se poi è frutto di un'operazione linguistica straordinariamente raffinata, no? L'imitazione di tutti i linguaggi del Medioevo, di tutte le lingue regionali, tutti i dialetti, che è un po' anche una sintesi, secondo me, dell'operazione linguistica della commedia, no? Che ha portato in unità tutta una serie di culture regionali che invece, appunto, tradizionalmente erano costruite un'immagine un po' frammentata della nostra stessa identità. E insieme a noi a parlarne ci saranno Andrea Purgatori, che è uno sceneggiatore, oltre che un noto giornalista in passato, e Paola Minaccioni, che è un'attrice che nelle ultime stagioni si è messa in luce soprattutto anche per la sua capacità di mimesi delle lingue, dei dialetti. Quindi l'idea di capire anche in che maniera questo film ci consenta di prendere in esame l'idea che attraverso il cinema si possa anche aprire un laboratorio di linguaggio, che poi è la prima grande diciamo così, fase di nascita di un valore culturale, di una cultura in generale.
Grazie allora a Mario Sesti, curatore del premio Mario Monicelli, giunto quest'anno alla seconda edizione, che si svolge nelle giornate del 2 e del 3 maggio al Teatro Moderno di Grosseto. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia, e naturalmente congratulazioni a Giovanni Veronesi, che quest'anno riceve il premio Monicelli.
Grazie a voi della vostra attenzione e a presto.
E adesso parliamo di un'iniziativa che è in pieno svolgimento. Si è aperta il 1 maggio, va avanti fino a domenica 4 maggio. Stiamo parlando del Bellaria Film Festival. E ne parliamo con il direttore artistico Roberto Naccari, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, il Bellaria Film Festival è andato negli anni sempre più così concentrando la propria attenzione sul documentario, e quest'anno in maniera particolare appunto il programma del festival presenta in particolare dei documentari. Come mai questa scelta appunto negli anni?
Il Festival di Bellaria storicamente quest'anno è giunto alla 32esima edizione, è andato sempre alla ricerca di quello che degli aspetti più effervescenti della produzione indipendente cinematografica italiana. E chi chiaro che negli ultimi anni abbiamo proprio individuato nell'area del documentario l'area di maggior fermento, dove si potessero individuare appunto le realtà più interessanti, forse perché il documentario meglio e più del cinema di finzione è riuscito a utilizzare anche la svolta digitale del cinema digitale, quindi questa democratizzazione dell'accesso alla produzione, quindi elevando di molto la qualità dei prodotti realizzati e diventando anche una perfetta palestra per sviluppare i linguaggi cinematografici. Per cui ci troviamo in questo momento tra l'altro in Italia vediamo che ci sono tutta una serie di segnali forti che ci arrivano anche da festival importanti, il premio il Leone d'Oro vinto da Gianfranco Rosi all'ultimo festival di Venezia, ma anche il Marco Aurelio d'Oro conquistato da Alberto Fasulo con Tir al Festival di Roma. Diciamo che adesso la nostra è stata una scelta operata già da qualche anno di interessamento a quest'area, ma che in qualche modo ci viene confermata da tutta una serie di elementi e di riconoscimenti che il mondo del documentario sta ricevendo in questi anni.
Forse anche perché il documentario negli ultimi anni ha sempre più ritrovato dentro se stesso anche le possibilità di emozionare, non soltanto di approfondire un argomento.
Assolutamente, noi quest'anno presentiamo due concorsi, uno lo Storico Italia Doc e il Casa Rossa Art Doc, che è un nuovo concorso che abbiamo affiancato, dedicato a quei documentari che in qualche modo sanno meglio raccontare il mondo dell'arte e degli artisti. Abbiamo ricevuto circa 220 film che abbiamo visionato, ne abbiamo selezionato 21 tra i due concorsi, e quello che emerge è un campione di film molto interessante e molto vario, sia nelle tematiche affrontate, ma poi particolarmente anche sulle scelte stilistiche e formali. Il documentario sta imparando sempre di più a lavorare anche sul livello emozionale, sul livello drammaturgico, proprio una scelta che abbiamo fatto in questa edizione del festival, accanto a questo processo di valorizzazione del meglio della produzione italiana, che è un po' quello che ci contraddistingue fin dalle origini di questo festival. Ad esempio abbiamo affiancato una rassegna sul documentario sportivo, su quei documentari internazionali che meglio hanno saputo raccontare le storie di sport e di sportivi, dimostrando proprio come il documentario, quando è fatto bene, è in grado quanto e più del cinema di finzione di prendere per mano lo spettatore e di emozionarlo.
Parlava prima di questa nuova sezione del concorso, il Casa Rossa Art Doc. Con quali finalità è nato, appunto, e che caratteristiche ha questa sezione?
Appunto, sono fondamentalmente tutto l'aspetto dei concorsi. Abbiamo appunto l'Italia Doc, è quello storico che premia il meglio della produzione italiana tout court, quindi anche film che sono stati presentati da altri festival, quindi un campionario del meglio della produzione del 2013, di questi primi mesi del 2014. Il Casa Rossa Doc ha un'idea diversa, appunto vuole porre il documentario in dialogo con le altre arti e quindi selezionare quei documentari che appunto sanno raccontare altri mondi. Questa è una grande capacità del documentario, e quindi c'è una serie di documentari dedicati a musicisti, architetti, ceramisti, a tante sfaccettature del mondo dell'arte e degli artisti, ed è un'area nella quale anche qui abbiamo cercato di selezionare quei lavori che non fossero piattamente televisivi, perché comunque ci sono tanti lavori di carattere documentaristico che riguardano ritratti d'artisti, ma quelli che operassero anche da un punto di vista formale con scelte coraggiose, perché comunque il nostro festival ha un'attenzione verso la ricerca in campo cinematografico. Noi abbiamo l'esigenza di premiare quegli sforzi anche di forma, linguistici, che in qualche modo vengono portati avanti dagli autori italiani. Ed essendo che il documentario è un settore dove in qualche modo l'industria pesa di meno, è anche un settore dove c'è molta più possibilità di sperimentare linguaggi, e quindi è un'area molto interessante e molto prolifica, perché questa sul mondo dell'arte andiamo un po' in qualche modo anche a leggere le interconnessioni, i punti di contatto tra i vari codici artistici in qualche modo. Mm-hmm. E una scelta che abbiamo fatto proprio a questo proposito è di cercare di creare una giuria che non fosse composta di esperti di cinema a selezionare il miglior film all'interno di questo settore, ma esponenti di altre arti, quindi un musicista, uno scrittore, una fotografa, quindi una teatrante, quindi diciamo che in qualche modo è anche un tentativo di far leggere il mondo del cinema attraverso altri occhi. Mm-hmm.
Ci sono poi tre autori, appunto, di documentari a cui si presta una particolare attenzione, cioè Alberto Fasulo, che nominava poc'anzi come vincitore, appunto, del Marco Aurelio d'Oro qui al Festival di Roma con Tir, Leonardo Di Costanzo ed Ermanno Cavazzoni. Ciascuno di loro avrà una personale, diciamo, al Bellaria Film Festival.
Sì, di Alberto Fasulo facciamo una vera e propria personale, è un autore che appunto è reduce da questa vittoria importante e ancora sostanzialmente giovane, quindi con pochi film alle spalle, che presenteremo tutti nell'arco della manifestazione. Ed è interessante proprio perché è uno di quegli autori che si situa al confine tra i generi, per cui chi ha potuto vedere Tir è un film di fatto di finzione, ma che utilizza gli stilemi e le modalità produttive di un documentario, quindi molto interessante perché presenta una vera frontiera. Ma allo stesso tempo Leonardo Di Costanzo è un autore storico del documentario italiano, che da poco è approdato al mondo della fiction con L'Intervallo, un altro film interessantissimo presentato a Venezia, che dimostra come in questi anni il documentario stia un po' innervando anche il mondo del cinema di finzione. Cioè, abbiamo altri splendidi esempi che sono in Gaglianone, in Alina Marrazzi, una serie di documentaristi che in qualche modo sono approdati al cinema di finzione e dando un contributo proprio anche a un'evoluzione di carattere linguistico e formale rispetto al cinema. Accanto a questo abbiamo la presenza di Ermanno Cavazzoni, in questo caso uno scrittore che ha da poco esordito alla regia appunto di un documentario come Vacanze al mare, che presenteremo appunto nell'arco della manifestazione, e poi tra i vari incontri in qualche modo legati alla manifestazione da segnalare c'è anche il premio alla carriera che conferiamo a Gianni Amelio, uno dei grandi maestri del cinema italiano, che da poco è partito dal documentario e anche dal lavoro per la televisione di Stato, e dopo una lunga carriera in ambito cinematografico è tornato proprio al mondo del documentario, al linguaggio documentaristico.
Benissimo, grazie allora di questa panoramica sul Bellaria Film Festival, che lo ricordiamo è questa 32esima edizione, è in corso appunto proprio a Bellaria fino a domenica prossima 4 maggio, e quindi grazie al direttore artistico del festival Roberto Naccari di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Grazie.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
The shadow of your smile when you have gone. Will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. How wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I. Now, when I remember spring, and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile.
Ladies and gentlemen, if you will, please, help me reward a very talented young man who is one of the bright stars in the composing business and orchestrating business today, Mr. Quincy Jones.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo. Thank you.